Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Man mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
E alle 10 in punto, un buongiorno da Claudio Ampaglia dai microfoni di Radio Popolare per uscita di sicurezza, un buongiorno anche a Stefano Ruberto, responsabile sicurezza e salute della Camera del Lavoro di Milano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Claudio.
Come potevamo evitare anche noi di cascare nel...
sul palco di Sanremo.
D'altronde no.
Senza cantare però.
No.
Noi non cantiamo.
Ma stasera sai che succede?
Lo so, a voi...
Anche qua esatto. Succede qualcosa, eccetera. Chissà se anche le nostre saranno braccia rubate all'agricoltura, chi lo sa.
Forse
lo scopriremo, lo scopriremo. Senti, purtroppo abbiamo una notizia dell'ultima ora, un morto sul lavoro schiacciato da un camion, 67 anni a Parma. Spessissimo quando andiamo in onda sono gli orari in cui arrivano le notizie degli incidenti del mattino, le AREO, le agenzie di sicurezza, emergenza, urgenza cominciano dopo i primi sopralluoghi a dare le notizie e quindi è proprio l'orario in cui questa volta travolto da un camion. Noi oggi però volevamo davvero occuparci del, diciamo, dei protagonisti involontari di Sanremo, ma quelli veri?
Sì, i lavoratori e le lavoratrici, non quelli che guidano insomma i trattori, che stanno un po' occupando la cronaca, l'attualità e che appunto provano a cantare la loro protesta in giro per l'Italia. Quindi vorremmo provare a fare un brevissimo viaggio, una piccola pillola nel mondo del settore agricolo molto variegato.
Anche perché, ricordiamolo, il trattore è la prima causa di mortalità nel settore agricolo, perché oggi c'è ovviamente il trattore è simbolo, anche per carità, senza
assolutamente,
chi protesta e chi diciamo democraticamente ha sempre le sue ragioni, non saremo certo noi, però il trattore è anche lo strumento più pericoloso che viene usato, tipicamente il rovesciamento del trattore, è una delle prime, secondo, terza causa di morte in assoluto.
In assoluto, certamente. E proveremo appunto un po' a raccontare quello che avviene anche partendo da qualche dato, cioè in Lombardia. La Lombardia intanto è la prima regione agricola d'Italia, cioè produciamo il 37% del latte nella produzione italiana, oltre il 40% il riso, i prodotti suinicoli, insomma... una bella fetta della produzione.
Sì, penso che dei suini siamo il leader d'Europa praticamente.
E appunto abbiamo 50.000 aziende agricole nel territorio lombardo, però solo 4.500 sono iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità, cioè quella rete dove si accede, insomma è detenuta dall'INPS, questa banca dati, dove si autocertifica, si autodichiara di essere soggetti che rispettano le leggi, appunto i contratti collettivi nazionali, si paga l'IVA, si pagano le tasse, non ci sono provvedimenti penali nei confronti...
La filiera pulita.
E quindi, insomma, proviamo a riflettere su...
Cioè, meno del 10%.
Sì. Ed è una cosa a costo zero, no? Che potrebbe portare...
Sì, una dichiarazione di carta, di buoni intenti, insomma.
Noi siamo puliti e bravi.
Va bene, chi sono i nostri interlocutori oggi, Stefano?
E infatti abbiamo qui con noi intanto Daniela Liotta, che è una delegata di un'azienda dolciaria importante dell'area milanese. Buongiorno Daniela.
Buongiorno a tutti.
Cioè, industriale, ma anche voi, settore alimentare, agricolo, tutto collegato.
Sì, sì.
È un settore variegato.
Industria alimentare, esatto.
Poi collegato telefonicamente abbiamo Mauro Massi, che è invece un protagonista insomma del mondo proprio agricolo.
Sì, che deve abbassare la radio perché se no abbiamo doppia voce.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Mauro. Buongiorno, ecco.
Mauro, devi togliere la radio perché non riusciamo a sentirti.
No, sono sentita.
Grande.
Siccome che sto cucinando per le vacche.
Esatto, Mauro è delegato di una grande... Però Mauro, abbassa...
Mauro, hai la radio, sentiamo la radio.
Aspetta,
Non sentiamo te.
Vai.
Ecco. No, non l'hai spenta, Mauro.
Hai il viva voce, Mauro. Metti il telefono come si usava un
tempo. No, è cascato.
Vabbè, comunque Mauro, adesso poi lo recuperiamo. Intanto Mauro è un grande delegato, insomma, uno storico delegato della FLAI CGIL di Milano, come Daniela, e lavora in una grande appunto realtà agricola del milanese. Ma con noi c'è anche la Paola Tomasetti, protagonista, perché è segretaria, neo segretaria della Fly CGIL di Milano. Buongiorno Paola.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno a tutti. Esatto, neoeletta e che segue l'agricoltura da qualche anno.
Da qualche tempo. Ma intanto, Daniela, veniamo a te. Perché dicevamo all'inizio, filiera agricola molto variegata, complessa, mondo industriale e una realtà, quella tua, in cui quotidianamente sei immersa nella produzione, adesso specifichiamo, di dolci.
Sì, okay? Sì.
Azienda dolciaria.
Sì.
E cosa proviamo a descrivere qual è la tua quotidianità lavorativa. È un lavoro su turni?
Intanto? Allora, sì, intanto è un lavoro su turni. Io sono 28 anni che lavoro lì, sono entrata che ero una ragazzina, quindi ne ho viste di cotte e di crude in questa azienda, diciamo.
E su questo appunto abbiamo una storia anche di qualche criticità, no? Nella tua realtà produttiva, cioè abbiamo una situazione anche di episodi infortunistici che sono accaduti anche non tanto tempo fa, mi raccontavi.
Sì, sì, sì. Allora, fortunatamente negli ultimi anni un po' questi infortuni sono calati, forse grazie anche ai corsi che l'azienda ci fa fare. Però non vi nascondo che negli ultimi anni, ahimè, ci sono stati anche degli infortuni. L'ultimo forse recente, dove un lavoratore ha perso un pezzo di dito in un macchinario.
Questo appunto è accaduto perché non c'erano protezioni?
Allora, questo è accaduto perché a volte, sì, a parte le protezioni, questo accade anche perché il lavoratore, per non fermare la produzione, ahimè, fanno delle cose sbagliate. E quindi a volte è più facile entrare nella testa di un lavoratore che del datore di lavoro. E nella fretta lui, per non fermare questa linea, ha infilato un dito dove è stato risucchiato. Sì, è vero, c'è una pecca in quella linea, perché la linea non in quel momento non andava la fotocellula della sicurezza.
Ok, quindi c'era un sistema di sicurezza che in quel momento, o comunque probabilmente non solo in quel momento, ma magari anche da un po',
sì,
che insisteva quella problematica.
Sì, noi ogni tanto facciamo i carabinieri in azienda, segnaliamo tutte le problematiche o tutte le fotocellule che non vanno. Però a volte sì, si interviene, però a volte le cose vanno lasciate proprio andare.
Tu sei stata anche rappresentante dei lavoratori della sicurezza, giusto?
Sì, io ho fatto carriera più di 10 anni rappresentante della sicurezza, sì, esatto.
Quindi sai anche, insomma, la difficoltà nell'interagire con i vari soggetti aziendali rispetto al tema della sicurezza. Però dicevamo, è un tema, il vostro lavoro intanto è fatto di macchinari, quindi di una linea di produzione.
Movimenti ripetitivi, quindi rumori, anche col rischio di scivolare, perché comunque ci sono panne, creme, e quindi hai il rischio anche di scivolare.
Negli ambienti.
Negli ambienti, certo.
Ecco, su questo appunto mi dicevi, è un lavoro su turni, cioè anche il turno notturno?
Sì, allora c'è un primo, un secondo e un turno notturno, che attualmente il turno notturno è su base volontaria, diciamo, ma i turni, ahimè, bisogna farli.
Ma ecco, proviamo a sentire anche
Sui tempi, esatto, sui tempi di vita e di lavoro. Mauro, ci sei?
Sì, ci sono.
Perfetto, adesso sei perfetto, ti sentiamo benissimo.
Ma dicevamo con Daniela appunto i tempi di lavoro. Nel tuo ambiente di lavoro, tu sei un po' un tuttofare, no? Mi raccontavi che sei un jolly nella tua azienda agricola, un'azienda fatta, insomma, che ha produzione di, diciamo,
latte.
Quindi quante vacche ci sono nella tua?
Di lattazione, solo il far mungere sono 1000-1100.
Grande, quindi.
Esatto, sì. E poi c'è l'allevamento, mi raccontavi.
Sì, noi quando partoriscono i vitelli, i maschi li vendiamo e noi teniamo le femmine per fare il giro delle mucche, per produrre.
E poi avete anche i campi per produrre, diciamo, il fieno da poi il mangime.
Sì, a volte dobbiamo cercarne ancora altri, perché aumentando il bestiame manca il terreno.
Ok, quindi tu ti occupi anche di andare sul trattore, no?
Sì, tutto.
Ok, ecco, sui tempi dicevamo con Daniela, i mungitori da voi, nella tua realtà, a che ora iniziano il turno?
Dicono, fanno due turni, no?
Ok.
Fanno il turno di notte e il turno di giorno. Cominciano di notte alla 1:30 e finiscono alle 10:30, 11 del mattino. È uguale la mungitura del pomeriggio, alle 1:30 del pomeriggio fino alle 10:00, 10:30 la sera, ecco. Dopo si mettono a lavare tutta la sala, mica sala.
Mauro, ma se tu dovessi definire il tuo lavoro, è un lavoro praticamente che non ha le giornate chiare, ogni tanto dipende dalla stagione, dal quel che c'è da fare, dal sabato e la domenica, dalla pioggia, il caldo.
Qua si sa quando cominci, ma non sai mai quando finisce la sera, specialmente nei periodi da marzo fino a ottobre, novembre, perché tra la ratura dei terreni e la semina del mais, dopo comincia a tagliare il fieno, dopo c'è da bagnare il mais, i terreni qua sono tanti e gli uomini insomma sono pochini, allora devi fare sempre ore su ore quei turni, ci diamo un po' i turni, cambi, per quello.
Quanti ma è diventato anche un lavoro solitario sempre di più o siete in tanti, avete tanti colleghi di lavoro, c'è una sicurezza, una formazione che si riesce a tramandare gli uni con gli altri?
Sì, sì. Beh, qua abbiamo 6 mungitori che fanno 3 un turno, 3 nell'altro. Dopo a fine mese si cambia il turno. Chi ha fatto la notte fa il primo, con un mese per uno, ecco. E in campagna siamo 7-8 trattoristi che facciamo.
Quindi
a volte quando c'è il lavoro facciamo fatica a starci dietro perché siamo in 8.
Esatto. Quindi complessivamente mi dicevi un 14 in totale più o meno,
sì,
no?
In totale sì. In totale sì.
In una realtà molto ampia, molto grande, insomma. Quindi...
Sì, sì, quello sì, che poi l'azienda, lui non ce l'ha solo qua, ne ha ancora uno, due in affitto.
Ok.
Due, tre in affitto e a quei terreni, con ciò bisogna spostarsi, anche con i trattori, quando c'è da lavorare i campi d'altra parte, parti di qua, la sede è qua, no? Però parti di qua, devi andare a Mari Linate, nella cascina là, a fare i lavori là.
Certo.
Ma possiamo chiederti quello che ti chiederebbe qualunque ascoltatore di ascoltatrice di Radio Popolare, ma che impressione ti fa vedere i trattori che protestano oggi, Sanremo, insomma, il centro dell'attenzione mediatica, a te che sei lì oggi a lavorare nel campo?
Sì, io parlo come...
Come lavoratore?
Sì, come lavoratore, dipendente.
Che effetto ti fa?
Insomma, Dio, se è fattore, a volte cerco di capire anche il datore di lavoro, perché insomma, io vedo qua lui le spese che ha.
Cioè è una protesta dei datori di lavoro per voi, insomma?
Sì, perché vedo le spese. Loro,
o dei piccoli agricoltori che hanno di proprietà il loro campo, il loro trattore, eccetera.
Sì, lui il prodotto lo dà in qualità. Diciamo, le spese vedo perché i vaccini che gli fanno le mucche, e il latte che una volta al mese viene giù il controllo del latte, per controllare ogni mucca, le cellule, se ha le cellule alte, se ha i grassi alti, cioè ogni mucca è perfetta, diciamo, perché se no il latte alla centrale non te lo prendono.
Certo.
Se ha i grassi alti, allora per quello, poi un anno sì, un anno no, ai controlli... Alle presidi del sangue.
Sì, perché qui è un po' il paradosso, no, Paola Tomasini, che cerchiamo di occuparci, cioè ci occupiamo delle aziende, giustamente, del mercato, delle loro fatiche economiche, del fatto che il cibo è pagato pochissimo, questo è sicuro, sì. È vero, lo dicono i numeri, no? Però rischiamo di non occuparci del lavoro, poi paradossalmente.
Esatto. Vabbè, intanto hai fatto bene a chiedere a Mauro cosa pensano i lavoratori e le lavoratrici agricole di questa protesta, perché loro sono i dipendenti di questi datori o ci sono appunto, come dicevi tu, i piccoli imprenditori. E una cosa su cui non ti ha risposto Mauro, ma che io so che è complicata, è la questione della formazione e della sicurezza. Per esempio Mauro è un trattorista, guida il trattore, ma il trattore non è suo, è del proprietario, del padrone.
Sì.
È vero che viene sempre sottovalutata questa situazione, perché
In realtà è vero che il cibo viene considerato poco. L'agricoltura è il settore primario, siamo noi che, è grazie a noi se voi mangiate e anche durante il Covid avete potuto trovare i prodotti nel supermercato. Noi siamo particolari, no, come categoria, perché produciamo dalla terra e poi abbiamo le aziende alimentari, dove anche Daniela vi può dire. Ecco, sulla sicurezza per esempio c'è stato un discorso, è una battaglia molto forte durante il Covid, perché il settore alimentare ha continuato a funzionare e anche l'agricoltura. Quindi ed è sempre stato
non vi fermate
ignorato.
Mai
esatto, non ci fermiamo mai, però
e
siamo...
quindi con tutta la condizione particolare di stagionalità dei picchi di produzione da un esatto. lato legati al lavoro, al caporalato, al lavoro in nero, alle mille forme, ma anche per carità anche alle chiamate regolari, c'è tutto, no, il grigio, il bianco, tutti i colori del mondo
è
avete.
Un settore molto particolare dove più che bianco e nero trovi il grigio, purtroppo spesso e volentieri trovi queste situazioni.
Ma ecco, Mauro mi raccontava di episodi appunto che accadono, no? A chi fa attività, il mungitore per esempio, no? Mauro, mi raccontavi sì. di qualche episodio di infortunio che è potuto
sì,
anche...
Sì, altro quando devono mungere le manze che partoriscono la prima volta, no? La prima volta, non sono svegliato, però i mungitori lo sanno come prenderla. A volte ci rimane uno davanti a lei e uno sta dietro che attacca, però diciamo le protezioni ci sono, perché fino... dopo il ginocchio dietro della mucca c'è la barra di ferro tutto coperto, è solo il pezzettino che 30 centimetri dal piede allo zoccolo, il ginocchio lì dove c'è la mammella, lì sei obbligato per forza a mettere, non puoi mettere una barriera che se no non andrebbe sotto la mammella,
però sostanzialmente lì qualcuno insomma il calcio della bestia insomma l'ha ricevuto e capita
sì,
frequentemente
qualche botta più che altro, perché loro lo sanno. A volte fanno in tempo, a volte no, però lo toccano per la pena, perché anche lei, la mucca, non ha troppo agio di muoversi lì, per quello. Non è certo. che carica tanto.
Però insomma, sì. è un lavoro faticoso in sé e che comporta a volte anche dei rischi e che magari noi quando prendiamo il cartoncino del latte non razionalizziamo cosa c'è dietro, no? Non pensiamo a quello che comporta sì, arrivare sì. a quel cartone del latte che abbiamo lì davanti. Ma cose molto simili a volte succedono, non c'è qualcuno che scalcia,
no,
però appunto tu rappresentavi un macchinario, Daniela, che risucchia e che si porta via pezzi.
Sì,
di...
non solo, ma io in primis quasi 20 anni fa ho subito un infortunio sul lavoro dove era arrivato un nuovo macchinario dove dovevo scaricare delle torte, ahimè il macchinario mi ha risucchiato, noi portiamo i guanti, mi ha risucchiato il guanto, dal guanto mi ha risucchiato tutta la mano dentro a questo nastro. Sfortuna, lì non c'era
un blocco,
non, il macchinario era nuovo, non era neanche a norma forse, e non c'era una sicurezza da poter fermare, quindi con tutte le mie forze e la mia voce ho dovuto urlare di... un aiuto.
Fermare.
E per fortuna c'era.
No, dopo un 5 minuti è arrivato un mio collega che ha sentito urlare, perché io in quella postazione ero completamente da sola.
Quindi hai dovuto resistere, diciamo
sì,
così.
È arrivato il mio collega, in un modo o nell'altro hanno bloccato, hanno chiamato i meccanici, hanno smontato la linea e hanno tirato fuori la mia mano.
Ecco, quello che
e non
avviene.
Ti è rimasto un,
sì,
un trauma.
Dita storte, sì.
No, ma anche personale, danzo,
certo,
anche interiore.
Certo. Dallo spavento non respiravo neanche
più.
Ci
picchia, mi sta venendo un'ansia terribile.
Quindi la sera stessa è uscita l'ASL, perché in automatico partono le denunce quando arriva il pronto soccorso, quindi sappiamo bene come funziona. E sì, è rimasto un trauma. Però dopo il mio infortunio il macchinario l'hanno messa a norma, ma non dobbiamo arrivare a questo punto.
Esatto, non bisognerebbe fare, come diciamo spesso, prevenire questi episodi. Però da un punto di vista, e quindi dalla torta, anche qui, oltre al cartone del latte, che ci serve per fare la torta, quando ci mangiamo la torta, insomma...
Che non ci sia dentro la mano del lavoratore.
Del lavoratore e della lavoratrice. Ma una riflessione che mi veniva, insomma, il fisico in ogni caso sicuramente molto più messo alla prova nel mondo di Mauro, però insomma anche da voi secondo me...
Sono mestieri usuranti anche se non vengono riconosciuti come tali,
non
diciamo la verità.
Sì, è vero, comunque lavorare sulle catene automatiche non è semplice, perché comunque stai 8 ore in piedi e vanno solo praticamente le braccia, quindi sono movimenti e lavori ripetitivi. E vi garantisco che nonostante la mia giovane età, dopo 28 anni inizio a risentire anch'io questo.
Quindi spalle, braccia, polsi. Sì.
La maggior parte di noi, delle donne, soffrono di epicondilite, e tendinite, tunnel carpale, dito a scatto, quindi sì.
Ma non si riesce proprio a trasformare questa sofferenza in dichiarazione di lavoro usurante? È incredibile, ce l'hanno pochissime categorie di lavoro usurante.
Ma secondo me, sai,
i metallurgici ce l'ha, non ce l'ha nemmeno l'edile, ricordate?
No, esatto. Ci sono veramente delle cose assurde, però ecco,
Mauro, invece nel tuo lavoro cos'è usurante? Qual è la parte che tu ritieni più usurante dei tanti compiti che hai?
Più che altro non è usurante, non è tanto il lavoro, perché al giorno d'oggi ormai c'è i macchinari. Una volta, quando ho cominciato io, era più manuale, c'era la forca, si usava la forca a mano. Però adesso più che altro usurante sono le ore che sta in ballo e i giorni. Perché qua quando c'è il periodo di lavoro, 7 giorni su 7 devi lavorare.
Quindi la resistenza, insomma, è lunga.
Perché per il lavoro non è più faticoso, perché ormai ci sono tutti i macchinari, cioè è diverso. Non è che ti stanchi per quello.
Beh, tu hai il paragone di una storia precedente, quindi tu lo metti a paragone con quella realtà che vivi, però magari i giovani insomma riescono, cioè hanno quella realtà davanti e impattano con quella realtà. Però tornando un attimo alla domanda di Claudio, scusa Mauro, cioè perché questi lavori, diciamo, non riescono ad arrivare ad essere riconosciuti come lavoro usurante? Secondo me un pezzo che difficilmente emerge appunto è quello delle malattie professionali, no? E quindi il ricondurre e quindi far incrementare il numero di lavoratori e lavoratrici che ottengono riconoscimento delle malattie professionali riesce in qualche modo a dare più spalle a avanzare in termini di diritto previdenziale ad andare in pensione prima, per esempio, in quanto si riconosce lavoro usurante. E su questo, Daniela, appunto, da voi, visto quello che dicevi prima, com'è l'ambiente? Cioè, avete tutte limitazioni?
Purtroppo, cioè, ci sono anche donne o uomini di 60 anni, ahimè, non è come un ragazzo di 20 o 30, e quindi effettivamente hanno delle prescrizioni dove non possono più fare più determinati lavori. Tutto comprensibile, cioè sollevare dei sacchi da 25 kg, forse il ragazzo riesce, ma un uomo di 60 anni, dopo tanti anni aver lavorato anche lì, non ce la fa più. Non solo, ma anche le donne con le spalle, le braccia, operazioni subite per dito a scatto, come appunto dicevamo prima, tendiniti, cioè tante cose. E quindi...
E noi infatti avevamo, Claudio, raccontato la storia di Mirella e le sue colleghe,
che erano venute qua in studio, molto simile, che facevano, è molto simile, valvo, no? Montavano valvole. Guarda, ci scrive un apicoltore professionale e ci dice: dito a scatto, gomito del terminista, cervicale, tutti i lavori manuali sono usuranti, non c'è niente da fare, bisognerebbe... Oddio, è usurante anche stare seduto alla guida di un'automobile e farsi venire ovviamente per 8, 10, 12 ore, 6, 7 volte su 7, anche il trattore è usurante se si... Tutto, purtroppo, il nostro corpo ha dei limiti, però qui siamo veramente nell'evidenza della catena, no?
Sì, c'è un'esposizione,
siamo dei macchinari.
Siete parti della macchina. Però appunto, ricordando quella storia di Mirella, lì una donna partì in un gruppo di tante e nel riconoscere la sua malattia professionale ha allargato, no, la consapevolezza di diritto, e sono diventate 10, e quelle 10 hanno ottenuto poi un eco all'interno dell'azienda e nella modifica dell'organizzazione del lavoro. Non tempestivamente.
Cambiare il turno spesso, riuscire a riconoscersi la tipologia di malattia e non il fatto che sei tu un po' nervosetta.
Sarebbe bello. Sarebbe bello partire con un'iniziativa del genere.
Senti, io volevo però anche tornare a Paola Tomasetti, perché qui ci scrivono anche degli altri ascoltatori che dicono che sono d'accordo con noi di distinguere tra proprietari e dipendenti. No, i miei nonni erano poveri braccianti, ci scrive Anna. Oggi forse l'agricoltura, che come sempre sembra un settore antico, e come tutte le cose antiche in realtà evolve prima, parte prima nella sua trasformazione. Voi avete avuto questa grandissima trasformazione, noi tantissimi proprietari piccolo, il boom dell'agricoltura, dell'imprenditoria anche giovanile per certi aspetti in alcune zone del paese, magari non
sì.
E quindi è proprio la piccola impresa ormai che sembra dominare la scena, e la grandissima impresa, sembrano queste due enormi dimensioni. che sembrano saldarsi nello scontro. Guardiamo adesso le TV, no?
Allora, intanto dobbiamo capire che l'Italia in generale è fatta, anche nel settore industria alimentare, di piccole aziende, grandi, multinazionali, e tantissime microaziende. E lo stesso in agricoltura. Abbiamo tantissimi ragazzi che si sono buttati soprattutto sul bio, sul biologico, ma poi abbiamo anche le cascine. Voi avete sentito prima Mauro, 14 persone per una realtà che è veramente grande. Nelle cascine alla fine transitano continuamente, costantemente, a seconda delle produzioni, della stagionalità, anche centinaia di lavoratori che fanno una migrazione dalla Sicilia alla Valle d'Aosta a seconda di quello che va prodotto.
Certo.
E quindi sì, in molti in queste settimane, questa settimana mi hanno chiesto: ma sono i tuoi quelli sui trattori?
Certo.
No, i miei sono quelli che li guidano, ma non sono di proprietà. Noi abbiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici che lavorano per queste persone.
Ah, infatti, sono adesso leggendo appunto lo scontro sull'IRPEF agricola, nel senso i lavoratori che noi rappresentiamo sono quelli che pagano l'IRPEF piena.
Esatto,
no?
Esatto, questo verrebbe divertente, dire,
no? Ecco.
E che poi pagano lo scotto di quando si vuole pagare, lo dico sempre, o un pomodoro, una zucchina, 2 centesimi, perché tu stai favorendo anche l'illegalità, perché è impossibile, per tutto il lavoro che sta dietro. E dobbiamo tenere conto, è vero che c'è la tecnologia adesso anche in agricoltura, c'è le cascine 4.0, ma non sono tutte così. La maggior parte, come diceva Mauro, sì, adesso magari ha un macchinario più moderno, non usa più il forcone, ma non siamo ancora a quel livello tecnologico nell'agricoltura del milanese, nella cintura del milanese.
C'è ancora bisogno delle mani e delle
quindi
braccia.
Ragazzi, non sempre potete pretendere di pagare una zucchina 3 centesimi, perché altrimenti voi state favorendo tutto il lavoro nero e lo sfruttamento di questi lavoratori.
Ma infatti la filiera è complessa, il discorso ai noi merita tantissimo spazio di riflessione, ma noi possiamo prendere un impegno comune, perché ci scrivono qua dall'RSA che ci sono 26 anni sui turni, tutti i lavori manuali sono pesanti, piuttosto che chi fa battute, ne volete mettere un politico quanto si usura in 5 anni già diritto alla pensione. Vabbè, però diciamo, questo è un altro paio di mani che non è l'usura.
È un altro racconto.
È un altro racconto. Ma potremmo provarla di nuovo sta campagna maledetta che un tempo si faceva per far riconoscere l'usurante a tutti i lavori manuali veri, no? L'edilizia, all'industria alimentare, cioè chi è in catena, chi lavora, deve essere riconosciuto il lavoro usurante. Un tempo si fece questa battaglia e si perse,
sì.
Si guadagnò in alcuni settori.
Sì, 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 arrivò poi in 2011 e tutto cambiò. Così come in chiusura, Claudio, ti ricordi il G8? 2001.
Abbastanza. Sì.
Ecco, questi temi dell'agricoltura anche lì. Io mi ricordo,
davanti a tutti c'era la Confederazione Paesana con José Bové e i lavoratori della Danone, che all'epoca protestavano perché gli chiudevano le fabbriche dei biscottifici, non solo dei latifici, erano tutti lavoratori come te, Daniela, ed erano in testa alla prima manifestazione di Genova. Me lo ricordo benissimo.
Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita.
Ed è un po' la strage impunita, hanno ragione, no? È il paese dei cacchi. Noi
è ritornato su Sanremo.
E grazie Paola Tommasetti, intanto, Neoletta, la segretaria Fly Milano. Ci sentiamo presto, dobbiamo tornare a parlare di fragole, eh?
Esatto.
Adesso torneremo. Intanto grazie anche a Mauro Massi, collegato con noi dalla cascina in cui lavora. Buona giornata Mauro, buon lavoro.
Buongiorno, grazie per tanto.
Grazie, ciao. A presto e grazie anche a Daniela Liotta, ovviamente.
Grazie a voi.
Settimana prossima?
Ci siamo. Siamo
come
ancora
sempre.
Qui. Uscita di sicurezza.
Sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no. Quintali di plasma. Primario sì, primario dai.